Ecco carissimi, siamo qui per noi del rito romano, siamo alle ultime domeniche dell'anno liturgico, il rito ambrosiano ha già avuto Cristo Re, noi non ancora. Siamo alla 33ª domenica del tempo ordinario e abbiamo dei Vangeli veramente da fine del mondo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in quei giorni dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore. Oh. Che Vangeli apocalittici, mi ha colpito quest'ultima pericope. Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Mi sono detta, ma quanto durano le generazioni del Signore? Sono più di 2000 anni che ha detto questo e siamo ancora sempre in questa generazione. Allora, qual è la novità del Vangelo di oggi? Che non solo noi siamo di passaggio, ma anche la terra, le stelle, l'universo, il sole, tutto è di passaggio. Qua giù tutto è di passaggio. E voglio subito precisare l'ultima pericope. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli, né il Figlio, né eccetto il Padre. Allora bisogna precisare che il Figlio, in quanto uomo, ma in quanto Dio, lo sapeva benissimo anche lui, ma siccome si è incarnato, ha come uomo anche lui i suoi limiti. Allora vediamo un po' questo Vangelo, si respira veramente aria di fine del mondo, linguaggio apocalittico, sconvolgimenti cosmici. Discorso escatologico sulle realtà future. Tutto passerà, tranne una cosa, quale? Le sue parole. Cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa. L'unica cosa che sappiamo è che verrà all'improvviso. Se la parola subito significa adesso, all'improvviso cosa significa? All'improvviso significa quando meno te l'aspetti, ma il quando Gesù non ce lo dice, anzi ci dice addirittura che non lo sa neppure lui e neanche gli angeli, ma solo il Padre. Chiaramente, come vi ho detto, non lo sa in quanto uomo, perché in quanto Dio ha la stessa identica sapienza e conoscenza del Padre. Quindi Gesù non ci dà risposte cronologiche, non ci ragguaglia sulle scadenze, dice solo che l'importante non è sapere quando accadrà, ma essere pronti per quel misteriosissimo ultimo giorno del suo ritorno, essere preparati. Quindi la fine dei tempi verrà, ma prima ci sarà la fine di ognuno di noi. O meglio, il passaggio da questo genere di vita ad un altro. Se però saremo fissi in lui, non sarà la fine, ma l'entrata nel suo regno. Quindi, come vi dicevo prima, sappiamo che qua giù siamo di passaggio non solo noi, ma l'intero universo. Pensate, le stelle che sembrano così grandiose, quasi immortali, ebbene nascono e muoiono anche loro. Il Sole stesso è già nel mezzo del cammin della sua vita, e anche se non può ancora dire di ritrovarsi per una serva oscura, lo sarà. Sapete tra quanto? Lo sarà tra 5 miliardi di anni. Il Sole è come un bombolone, trasforma l'idrogeno in elio ed è già a metà del suo bombolone. Però ha ancora combustibile per 5 miliardi di anni, quindi possiamo stare più che tranquilli. Ci fosse solo quella minaccia sulla Terra, potremmo dormire sonni tranquilli. Ce ne sono ben altri. Comunque, allora il Sole, tra 5 miliardi di anni, avrà esaurito le sue riserve di idrogeno che trasforma in elio, dandoci luce e calore, e collasserà su se stesso, diventerà una nana bianca. Adesso è una stella, è una nana gialla. Le stelle sono classificate secondo categorie, ci sono le nane rosse, le nane bianche, le nane gialle, le giganti blu, insomma. E pensate, quando il sole si svegnerà, si perderà nella notte buia degli sterminati spazi interstellari. Il sistema solare allora nessuno lo vedrà più, sarà solo più un pallido ricordo. Le altre galassie non lo scorgeranno più. E questa descrizione, in termini diversi, ma neanche troppo, ce l'abbiamo addirittura nel Vangelo. Oggi Gesù fa l'astrofisico. Gesù ha fatto tutte le professioni possibili e immaginabili, tutta la gamma della sanità, è stato oculista, ortopedico. E oggi si lancia addirittura nell'astrofisica e ci dice: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolti. E continua: allora il figlio dell'uomo verrà con grande potenza e gloria. Ma pensate, cielo e terra passeranno, le mie parole non passeranno. Allora, che la terra non stesse mai ferma lo sapevamo già, ma che andasse a quella velocità, chi mai l'avrebbe immaginato quando Gesù pronunciò quelle parole? E pensate che la terra gira a 30 km al secondo. Vi ho già detto che se io posso stare qui seduta a parlarvi e voi potete stare seduti ad ascoltarmi, è perché c'è una forza che ci tiene incollati al pavimento, incollati alla sedia. C'è questa forza di gravità dovuta appunto alla velocità. La velocità crea questa specie di forza gravitazionale che attira, che so, noi ci attira, ci incolla al pavimento, le navi le incolla all'acqua, se no tutto sarebbe per aria. Pensate, una volta avevo visto la foto di astronauti, no? Che nello spazio, anche per mangiare, devono rincorrere il grappolo d'uva, non è posato su un tavolo, e gira per aria anche quello. Senza la forza di gravità, oltretutto senza la forza di gravità, è anche per l'uomo è anche un po' pericoloso andare nello spazio, perché se sta lungo tempo torna con l'osteoporosi, perché non c'è, non ci, il corpo è fatto per stare sulla Terra, non è fatto per stare in assenza di gravità. E comunque, se noi possiamo fare tutto quello che facciamo, anche tenere una forchetta in mano, è perché c'è la forza di gravità. Se non ci fosse questa forza dovuta alla rotazione della Terra a quella velocità, niente sarebbe possibile, né stare in piedi, né stare seduti, e tantomeno tenere i piedi per terra. E perché questa viaggia a una velocità supersonica, 30 km al secondo, vuol dire 1800 km al minuto. Eppure noi la vediamo sempre ferma. E siamo sempre con la testa in su. Pensate che se qualcuno potesse vederci dalla Luna, Alcuni ci vedrebbero con la testa in su e altri con la testa in giù, perché la Terra è rotonda. Come ha scoperto Copernico, quello che era anche sacerdote, che vi ho detto l'altra volta, che è la Terra che gira attorno al Sole, è un globo che gira, che ruota, e non il contrario. E l'altro mistero, questi sono già dei misteri naturali, vedete? Siamo già immersi in misteri naturali, perché se sempre dalla Luna uno potesse vedere una nave che da San Francisco va verso Melbourne, la vedrebbe in una discesa vertiginosa a causa della curvatura del globo, ma non solo in una discesa vertiginosa, uscirebbe addirittura dal globo e si perderebbe negli spazi. Mentre invece la nave viaggia sempre in piano. Noi viaggiamo su una terra sempre piatta e invece è rotonda. Questa forza di gravità è già un gran mistero naturale. Sembra che parta dal centro della terra, perché insomma, se noi buttiamo giù una pietra in un buco profondo profondo, pensiamo che vada giù fino al centro della terra, no? Ebbene, nel centro della terra i fisici dicono che la forza di gravità non la si trova, o perlomeno è impossibile misurarla. Quindi tutto è possibile grazie alla forza di gravità e questa non la si trova. Esiste ovunque e non la si trova da nessuna parte. E possiamo anche farci quell'altra domanda, ma perché qua giù tutto va verso una fine? Ma perché ogni cosa creata esaurisce inevitabilmente le proprie riserve. L'inesauribile non è ancora stato creato. Il Sole stesso, come vi dicevo, ha già esaurito metà del suo combustibile. La materia non è eterna. Contrariamente a quanto pensavano gli antichi, Aristotele per esempio, dicevano che la materia eterna è sempre stata e sempre sarà, l'eterno ritorno, no? No, no, solo Dio eterno e solo le realtà spirituali sono immortali. E volevo precisare questo, che la scoperta del Big Bang non contraddice l'esistenza di Dio, anzi la conferma. Perché quando al tempo degli antichi greci si credeva che la natura fosse eterna, non si metteva in gioco nessun creatore, era la natura che era sempre stata e sempre sarà. Mentre col Big Bang c'è stato un inizio, qualcuno ha dato un inizio a questa sfera primordiale. E pensate che l'Unione Sovietica non l'ha accettata la teoria del Big Bang, perché provava l'esistenza di Dio. Quindi no, quando si sente dire qualcuno non si capisce più niente, prima Dio aveva creato adesso il Big Bang, il Big Bang non si oppone a Dio assolutamente, conferma l'esistenza di Dio. E quindi stiamo qui viaggiando a una velocità supersonica verso una fine. Quindi la fine verrà, ma prima della fine del mondo, adesso due volte si sente previsioni catastrofiche, la fine del mondo è vicina, eccetera. Ma lo si diceva già ai tempi di San Paolo. San Paolo pensava già di essere quelli che sarebbe stato rapito nei cieli. E sono passati 2000 anni, siamo ancora qua. Quindi la prima fine che verrà è la nostra fine personale. Ecco perché i Vangeli di queste ultime domeniche ci parlano della vigilanza. Ma più che fissarci sulla fine, vogliono fissarci sul fine della vita, fissarci su colui che viene e che giudicherà la nostra vita. E chiaramente la sua venuta per ognuno di noi segnerà il termine della nostra vita, sarà la fine della nostra vita. Quindi non è per ora niente fine del mondo, tranquilli, per ora gli astri continuano a rimanere al loro posto e non ci cascano ancora in testa. Quindi tra noi e la sua venuta, come diceva Pascal, cosa c'è tra noi e la sua venuta? C'è la nostra vita. Noi lo incontreremo alla fine della nostra vita, finita la quale nessuna possibilità di ricominciare. La vita è una sola per tutti, è l'unica possibilità che ci viene data per raggiungere quel posto che Gesù è andato a prepararci in paradiso. Sia ben chiaro, che l'unico posto che il Signore ci ha preparato è in paradiso, non c'è proprio nessun posto preparato per nessuno in inferno. Non andate a prepararvelo voi, Dio ce ne scampi. Quindi sappiamo che la vita qua giù, così com'è, finisce. Per fortuna, dico io. Vi immaginate una vita qui di miliardi e miliardi di anni? Sempre lo stesso scenario, la stessa musica. Di che impazzire! Io sono appassionato di musica, musica classica, no? Ma una volta che ho sentito 100 volte lo stesso pezzo, che sia Bach che sia Beethoven, ma sono arrivata a saturazione, ho fatto indigestione, devo, non lo posso più sentire quel pezzo. Non mi fa questo effetto? Uno, lo vorrò conoscere quando sarò di là. No, mi fa questo effetto Vivaldi. La musica di Vivaldi veramente è molto più spirituale, Beethoven è molto più sentimentale. Ah, quando andrò di là vorrò conoscere Vivaldi, ma oltretutto Vivaldi era prete, lo chiamavano il prete rosso, non ha potuto esercitare per una malattia polmonare, non ha potuto esercitare il sacerdozio, ma ha fatto musiche veramente, veramente divine. Non so come dire, la musica di Vivaldi si distingue da tutte le altre, e anche i grandi compositori stranieri tipo Bach ha preso tantissimo da Vivaldi, eh? È una musica immortale, quella è proprio una musica immortale. Allora, noi siamo comunque fatti per l'infinito. Il nostro cuore anela qualcosa di infinito, anela Dio. Una volta nella preghiera ho capito perché l'eternità non sarà un'eterna noia. Come asseriscono gli atei, un certo, c'era un libro, oh, l'eternità, chissà che noia. Dio, essendo infinito, sarà novità continua, non si ripeterà mai, non ci sarà un giorno uguale all'altro. Ogni giorno avremo uno scenario diverso da contemplare, sempre nuovo. Quindi capite bene che è l'esatto contrario della noia. Perché quando è che ci annoiamo? Quando abbiamo esaurito la novità di uno spettacolo, di una musica che magari abbiamo visto o udito centinaia di volte e ormai ne abbiamo la nausea perché abbiamo scoperto tutto quello che di nuovo, di novità c'era in quella musica, in quello spettacolo. E quindi la vita in Dio sarà invece una novità continua ed eterna, ed sarà un'eterna meraviglia che mai si esaurirà. Poi il contemplare Dio in se stesso darà anche il completamento a tutte le nostre opere. Ecco, per esempio, sempre nel campo della musica ci sono tante sinfonie incompiute, no? Quando il compositore arriverà davanti a Dio, allora riceverà il compimento di tutto quello che ha fatto. La visione beatifica darà il compimento a tutto ciò che uno ha realizzato qua giù. È Dio, mettendo la sua firma, diciamo così, che completerà tutto quello che noi abbiamo iniziato. E quindi oggi che Gesù fa l'astrofisico e ci dice che il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dai cieli, le potenze dei cieli saranno sconvolte, e precisa, allora il figlio dell'uomo verrà con grande potenza e gloria. E non ci dice il quando, perché possiamo prepararci, verrà all'improvviso, ma noi dovremo essere pronti. Ma come prepararci? Facendo atti eroici, allora voglio condividere con voi un fatto molto curioso. raccontato da un personaggio incredibile, raccontato dall'ammiraglio più decorato degli Stati Uniti, che ha diretto operazioni pericolosissime. Sapete cosa gli è stato affidato a questo ammiraglio, di cui vi darò il nome, e che ha portato a compimento un'opera pericolosissima? Gli era stata affidata la cattura di Bin Laden e l'ha portata a compimento. Ma da farti drizzare i capelli in testa. Questo ammiraglio negli Stati Uniti si chiama William McRaven, e è l'ammiraglio oggi più conosciuto e decorato negli Stati Uniti, e va a tenere conferenze agli studenti. Per esempio, nel 2014 ha rivolto agli studenti dell'Università del Texas un discorso per rivelare loro i principi che gli avevano permesso di riuscire in queste imprese pericolosissime e di fronteggiare situazioni veramente più che proprio pericolosissime, in quanto direttore di queste operazioni speciali. Ma pensate alla cattura di Bin Laden. E il suo discorso ha sollevato un grande entusiasmo. Allora sentite che razza di discorso ha fatto. Ve ne leggo un passaggio. Se volete cambiare il mondo, cominciate col farvi il letto tutte le mattine. È un compito semplice, ma ogni mattina esigevano da me e dai miei compagni che eseguissimo questo compito alla perfezione. Questo può sembrare ridicolo, soprattutto se aspiriamo a diventare dei lottatori, dei campioni. Ma la saggezza di questo semplice compito mi è stata rivelata parecchie volte. Quando ogni mattina fate il vostro letto, eseguite il primo compito della giornata, che vi darà una sensazione di fierezza e vi incoraggerà a portare a termine un altro compito e poi un altro ancora. E alla fine della giornata, questa semplice azione portata a termine si trasformerà in parecchi altri compiti portati a termine. Farvi il letto vi darà anche la certezza che nella vita contano le piccole cose. Se non siete capaci di fare correttamente le piccole cose, non riuscirete mai a farne di grandi. Al termine di una giornata difficile, sarete contenti, rientrando a casa, di trovare il letto ben fatto. Questo vi darà la speranza di un domani migliore. Quindi, se volete cambiare il mondo, cominciate col farvi il letto ogni mattina. Ammiraglio William McRaven, che metteva in pratica lui stesso questo consiglio che dava ai suoi allievi, insomma, ai suoi uditori. Ecco, carissimi. Allora, voglio leggere una bella preghiera dello Spirito Santo, in queste ultime domeniche del tempo, ordinario, poi entreremo in avvento, dal libro intitolato Un raggio della tua luce. Come le ali delle colombe sui loro piccoli, la cui bocca sta accostata alla loro bocca, così pure sono le ali dello Spirito Santo sul mio cuore. Ho creduto e quindi ho trovato riposo, perché è degno di fede colui nel quale ho creduto. Sì, mi ha benedetto il mio capo che gli è accanto. La spada non si separerà da lui, né potrà farlo la scimitarra, perché fui preparato prima ancora che giungesse la perdizione, sono stato posto sulle sue penne incorruttibili. E mi abbracciò la vita immortale. Da lei viene lo spirito che è in me, il quale non può morire perché è vita. Ecco, carissimi, allora vi do il passo alla vitamina spirituale e riprendo un po' quello che avevo già accennato, no? Cosa c'è tra noi e la venuta di Gesù Cristo? C'è la nostra vita, che per ognuno ha un tempo diverso, per alcuni sarà di 90 anni, per altri di 50, per altri. E Blaise Pascal dice: tra noi e la venuta di Gesù Cristo c'è solo questa vita che è la cosa più fragile di questo mondo. E per approfondire questo concetto dovete andarvi a leggere il Salmo 90, che parla appunto di questa fragilità dell'uomo e della sollecitudine di Dio che si occupa di questo povero figlio che anela lui nel mare tempestoso della vita e deve lottare per mantenere la barchetta sui flutti minacciosi che a volte minacciano di sommergerla. Allora bisogna gridare a lui: aiuto, Signore, stiamo come hanno fatto gli apostoli, non ti importa che siamo perduti? E allora lui calmerà le tempeste della nostra vita. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, di domande, il mio sito è www.incamminocongesù.org. Lì trovate anche il numero di telefono, la mail, così mi potete contattare e poi potete anche riascoltare gli audio. E auguro a tutti voi una buona domenica. Ciao a tutti da Vilma.